cosa facciamo? Tu?
Chi di voi due?
Io vorrei dire alcune cose. Allora, innanzitutto, come ognuno qui parla un po' anche di quello che ha ricordato, la mia percezione, che era certamente anche una percezione influenzata da teorie marxismo molto ortodosso, io non ho avuto l'impressione di insegnare qualcosa al movimento operaio, cioè io ho avuto l'impressione che negli anni, che nell'autunno caldo e negli anni successivi ci sia stato semmai l'incontro fra un soggetto studentesco, che io soggettivamente davo pochissima importanza, ero di quelli che diceva il meglio portiamo nelle fabbriche, no? Avesse incontrato una nuova soggettività operaria, cioè quello che un po' prima cercavo di dire, una generazione nuove che autonomamente arrivava all'antiautoritarismo, anche per mancanza di disciplinamento storico alle gerarchie interne al mondo del lavoro. Poi naturalmente non è vero, è chiaro che è stato un periodo di contaminazione generalizzata, ma la mia percezione è stata di ascolto e di avere imparato soprattutto dal conflitto sociale. L'intervento del primo compagno della Pirelli, io sono abbastanza d'accordo in questo senso, abbastanza d'accordo, nel senso che, essendo onorato questa impressione, io avevo cercato di dare alcune indicazioni in questo senso. È vero, soprattutto alla Fiat, in altre realtà è stato difficile il passaggio di testimone di culture politiche da generazione a generazione, in altre realtà questo era più semplice, per diverse tradizioni politiche e per diverse organizzazioni del lavoro. A me è capitato di fare un lavoro sulla Dalmine, sugli operai della Dalmine, più in particolare sulla Fioma alla Dalmine, di carattere più storico, a partire dagli anni 20, e poi di verificare questa ricerca con tre generazioni di militanti rimasti sempre in produzione. Per esempio, loro davano dell'inquadramento unico, cioè vantavano delle priorità di tipo egualitario, scoperte all'interno di quel tipo di organizzazione del lavoro. Loro dicevano il nostro rifiuto del lavoro, quello che piaceva tanto agli operisti, è stata la lotta alla salute, e rivendicavano una continuità fra alcune figure di commissione interna e alcune figure di consiglio di fabbrica che per esempio erano state impossibili in altre realtà. Cioè innanzitutto, prima di ogni altra cosa, forse, però bisognerebbe dire che noi qui abbiamo parlato soprattutto di questa ricerca, cioè abbiamo parlato dell'operaismo come una peculiare esperienza politica all'interno di più in generale della società italiana. I vostri interventi sono stati soprattutto, ci hanno riportato a parlare del mondo del lavoro negli anni 60 e 70, che è una cosa un po' diversa necessariamente, forse più interessante, ma comunque diversa. Questo è un contributo che è stato dato problematicamente a quella realtà. Quindi, da questo punto di vista, certo, noi non abbiamo parlato di molti problemi, ma sono d'accordo che la realtà del mondo del lavoro, io quando dicevo che dopo la travolgente esperienza operaista abbiamo dovuto, ahimè, accorgerci che la linea di tendenza da tutto è che ci sono in qualche modo anche la pesantezza delle tradizioni, ma anche la ricchezza delle tradizioni, e che gli operai come classe sono immersi in una più vasta esperienza popolare, volevo proprio dire questo, cioè che ci sono tantissime tradizioni, tantissime storie, probabilmente che andrebbero guardate, sicuramente andrebbero guardate una per una, infatti lo cerchiamo di fare. Sulla piccola fabbrica, classe operaia è stata sicuramente un'esperienza che ha guardato la grande fabbrica. Alla grande fabbrica come alla linea di tendenza che decideva che dava il tono alla lotta di classe in un certo periodo. Però, per esempio, Montagni, Danilo Montagni, di cui parlava Bianca, che ha sempre vissuto e non ha mai lasciato la zona cremonese, e quindi ha conosciuto molto approfonditamente la storia del movimento bracciantile, aveva lanciato nel prima di morire proprio un progetto di ricerca che tenesse insieme piccola e grande fabbrica. Di questo progetto, che aveva, a cui aveva fatto parte molti suoi amici, ci avevamo anche incontrati in quel periodo, è rimasta un lavoro. Lui era un grandissimo narratore di storie di vita del mondo del lavoro. L'autobiografia di una bambolaia, che non è esattamente il lavoro della grande fabbrica, è un lavoro a domicilio che poi è diventato piccolo lavoro concentrato. Quindi non è che allora non ci si rendesse conto che il mondo del lavoro italiano è anche fatto di quello, ma certamente l'esperienza operaia ha soprattutto guardato al grande conflitto industriale delle grandi fabbriche. Un'altra cosa che volevo dire è questa. All'inizio Bianchi ha citato un mio lavoro che si intitola L'invenzione della classe operaia. Il titolo vorrei spiegarlo un attimo, perché vuol dire alcune cose che io penso su quello anche si potrebbe fare oggi. L'invenzione non è usata nel senso dell'invenzione intellettuale dall'esterno, ma è l'invenzione nel senso, si potrebbe dire, l'invenzione della croce, cioè si trova qualcosa che c'è, ma nel momento in cui qualcosa che c'è in sé, perché come appunto il Massimo ci ha insegnato, la modificazione, l'introduzione del capitalismo in alcune aree satellizza, rende subalterne a se stesse tutte le altre realtà produttive, quello che viene studiato nello sviluppo del capitalismo in Russia. Ma l'invenzione è anche l'autoinvenzione, cioè l'autocostruzione della classe operaria. Questo potrebbe essere fatto ancora oggi, cioè è una questione di soggettività collegate e connesse. La classe operaia è nata come classe in parte di operai da domicilio, in parte di piccola fabbrica, molto territorializzata. È stato breve il periodo in cui lo sviluppo del capitalismo ci ha regalato, si potrebbe dire, la contraddittoria possibilità di concentrazione della forza della grande fabbrica. Il ragazzo le cede. Ragazzi, posso dire. certo, lui adesso sì. Io direi questo. Allora, classe operaia è come l'operaio, ma in molte cose. Cioè, per il Massimo, classe operaia appunto non è una realtà sociologica, ma è una relazione di capitale. Però poi di fatto classe operaia è anche una realtà sociale con una densità, un insediamento. Tuttavia, proprio perché è una relazione di capitale, quelli che dicono ma ci sono anche gli impiegati, ma ci sono anche controterzisti, beh, a un marxista questo non può essere detto, perché lo sapevamo da quel lì che classe operaia non è cioè noi abbiamo avuto un lungo periodo in cui la relazione di capitale si è espressa in una maniera particolarmente efficace attraverso insediamenti comunitari prima, poi diciamo di luoghi di lavoro. Ma sta dentro alla relazione di capitale la dispersione, dunque è sempre anche possibile ripensare una riappropriazione sintetica di questa realtà. Cioè è una costruzione oltre che un'evidenza economica. L'ultimissima cosa, la tranquilla radicalità. Io sono convinta che significativi compromessi politici tra il mondo del lavoro organizzato conflittuale e l'impresa siano possibili quando si riconoscono questi diversi interessi. Faccio un esempio grande, cioè, Walter Rathenau industriale tedesco che riteneva, in poche parole, che il capitalismo, la macchina capitalistica fosse troppo importante e delicata per affidarla alla miserabile brama appropriatrice di alcune famiglie, ed era figlio del proprietario della AEG, sapeva di cosa parlava, era militante del Partito Democratico, un partito che in realtà era un partito liberale avanzato, qui a parte nei parti Max Weber, ma era impensabile la posizione di Rathenau se non ci fosse stata una forza classista in Germania, che era sciaguratamente divisa. In Germania il movimento operaio era estremamente forte, ed era anche negli anni 20, ed era anche estremamente connotato in senso classista. Dunque, io credo che nessun partito possa respingere l'iscrizione di una persona singola, quindi se una persona si vuole iscrivere a un partito ci mancherebbe, ma non credo che si possa dire che un partito è equidistante fra gli interessi in campo. Un partito può fare propri come centrali degli interessi e ritenere che il suo compito è mediarli, ma deve avere questa chiarezza. Quindi io, visto che la domanda era chiara, cioè credo che candidare Caleano sia una cosa che ha alla SPD, non ai bolscevichi, alla SPD non gli salterebbe per la ficcamera del cervello, perché i suoi iscritti, i suoi votanti gli farebbero così dei maramero proprio, ma sei diventato matto, perché quello si potrebbe entrare da un'altra parte, il che non vuol dire il conflitto eterno, vuol dire che se tu devi fare un compromesso devi avere presente, e poi ripeto, come dicevano anche i liberali di inizio secolo, il conflitto rende migliori tutti i protagonisti del conflitto stesso, e questo lo credevano i sindacalisti riformisti, non i comunisti. Sono i comunisti, ma tutta la grande esperienza del sindacalismo dell'inizio del secolo di cui parlava Bianca Beccali era un sindacalismo che credeva fortemente nell'articolazione degli interessi, che rende appunto, credo, possibile nel rispetto di questa, oggi siamo a proposito, possiamo dire nani sulle spalle dei giganti, certo di Rathenau se ne vedono proprio in giro, ma anche di Rosa Luxemburg, devo dire, purtroppo, quindi, ma insomma io credo che sia necessario continuare a mantenere la articolata distinzione delle culture e degli interessi. Per il resto grazie di tutti i vostri interventi.